Buongiorno a tutti carissimi amici. Allora, partiamo con una solita nostra riflessione a 360 gradi su alcuni aspetti che ritengo essere più interessanti. Allora, il primo aspetto è sempre quello di fare attenzione in un'epoca di tanta informazione a un'informazione che deve essere più possibile di qualità, ma soprattutto più possibile utile a quelli che sono i vostri obiettivi. Quindi la prima cosa è andare a definire quelli che sono i vostri obiettivi. Specifico meglio, cerco di aiutarvi meglio a comprendere. L'altro giorno ricevo un invito di una pubblicità che mi lascia sempre molto perplesso. Venite a vedere come siamo bravi a fare trading online, quanto guadagniamo e quanto siamo bravi, quanto siamo fighi, quanto siamo giù. Alla fine ho guadagnato 50-60 euro e un'altra volta 200-300 euro, una cosa di questo tipo qua. Allora, la domanda che mi pongo io è qual è il senso, no? Cioè, qual è il senso che io vi faccia vedere quanto sono bravo a fare 70, 80 euro, 100 euro, 200 euro, anche 1000 euro, per poi magari cercare di vendervi che cosa? Un sistema, un'idea? Non esiste assolutamente, perché non esiste un metodo, ma esiste un modello di pensiero che uno può adottare, che uno può cercare di imparare nel tempo, ma non esiste un modello preconfezionato. E non è se io faccio 1000 euro di trading che sono un bravo gestore e che sono bravo a capire i mercati, perché posso magari semplicemente aver preso un trend positivo del momento. E altra cosa importante è, si sente, si legge spessissimo, compriamo questo prodotto, compriamo quell'altro prodotto. Il mio suggerimento è quello di comprare pochi prodotti, di capirli bene e di allocarli nella maniera migliore, e soprattutto di avere il timing giusto. Perché oggi come oggi, se io vi segnalo, esempio, 100 prodotti, di questi 100 prodotti, a parte che il mio compito non è quello di segnalare prodotti, ma al di là di questo, facciamo l'esempio per aiutare a capire, perché la mia è un obiettivo solo educational, no? Se io vi segnalo 100 prodotti, di questi 100 prodotti, 60 andranno bene e 40 andranno male. Quello che conta non è individuare 100 prodotti, che più o meno possiamo essere bravi tutti, mettiamo sull'intelligenza artificiale, dammi 100 migliori prodotti che possono performare meglio, no? Che si fa sempre questa ricerca ultimamente, e si ottengono dei risultati. La cosa importante è scegliere il prodotto nel tempo giusto, ma soprattutto avere un management finale. Quindi quello che è importante non è il prodotto che io vado a inserire in portafoglio, ma è come lo gestisco. Qual è la size che vado a mettere, qual è l'importo, qual è il timing di ingresso, di uscita, di stop, di gestione del rischio. Quindi negli investimenti, siccome il nostro obiettivo è, qual è banalmente, in una prima fase della nostra vita è quello di far crescere il capitale, e in una seconda fase è quello di portarlo ad avere una redditività. Quindi nella prima fase noi dobbiamo correre forte, fare trading, compro, vendo. Nella seconda parte, faccio un esempio, è la mia vita oggi, è ho degli asset, ho un capitale chiaramente più importante di quando sono partito, per fortuna, quindi ho una parte che dedico a far crescere in termini di investimento, quindi mi riferisco all'equity, potrebbe essere, nell'equity ci metto dentro tutte le materie prime, ci metto dentro l'azionario, tutto quanto, e un'altra grande parte, la parte più importante, invece viene messa nel mercato di bond, cioè quindi nel mercato che porta una redditività. Quindi c'è prima parte, solo rischio, prima parte della vita, seconda parte, la parte centrale, ho una parte, ho raggiunto un certo tipo di capitale, quindi mi creo una redditività che mi dà anche una certa serenità, e in più vado a mettere un'altra parte che dà un, diciamo, un boost aggiuntivo, no? Nella parte finale, quindi quando sono vecchietto, ormai sono mezzo ricoglionito, non è che ce la faccio più a fare trading, ho comprato, ho venduto, non ce la faccio più, mi faccio un buon portafoglio di bond 100%, vivo di quelle cedole e mi godo solo la vita e non faccio nient'altro. Questo è un po' il senso di quello che noi dobbiamo andare a fare. Questo perché è importante? È importante perché in un mondo di tante notizie, di tante informazioni, si tende a generalizzare, a far fatica a far focus. Il nostro compito invece è quello di non di dare tanto, ma di dare poco, di rimpicciolire e di cercare quali possono essere i nostri focus. Vi ho dato una timeline di età e anche delle idee su a cosa prestare attenzione, a cosa non prestare attenzione, a cosa ha senso prestare attenzione, a cosa non ha senso prestare attenzione. Capite questi macro schemi, poi ognuno sceglie che filoni seguire per raggiungere il suo obiettivo. Però se prima uno non ha chiaro, come sempre, quello che vuole fare, è difficile poi scegliere la cosa corretta, perché c'è tutto insieme, no? È come se io avessi devo scegliere uno sport, c'ho la bici, c'ho il calcio, c'ho il tennis, cosa mi piace fare? Prima capisco cosa mi piace fare, poi capisco chi è l'insegnante migliore o quali sono le strade migliori, sono i negozi migliori dove io posso andare a comprare l'attrezzatura che mi serve per fare quello sport. Questo è un piccolo antefatto. Poi Ho fatto invece una cosa secondo me carina, perché mi piace sempre vedere questi numeri, questi riferimenti. Ho fatto una serie di ragionamenti per cercare di capire anche qua, perché anche per me esiste questo problema, cioè non è che io sono immune da questo. Cerco di fare questo lavoro più approfondito per aiutare voi ad avere un po', passatemi il termine, la papa pronta, cioè quello di capire qual è l'organigramma delle cose più importanti. Allora, le cose più importanti, ve lo dico già un po' di tempo, però ho voluto riverificarlo in termini numerici, è l'aspetto di dove vanno più denari, dove ci sono più denari, e più denari ci sono sul debito. Quindi io vi ho mostrato questo approfondimento che ci racconta per distribuzione geografica come è distribuito l'equity, e ci racconta che il mercato americano è il più importante in assoluto, e anche dal punto di vista del debito è più importante, anche se in rapporto alla dimensione della capitalizzazione, in rapporto al debito, eccetera, eccetera, non è il più grande. Cioè, quello che voglio dire è che la capitalizzazione di borsa, quindi il valore dell'equity, il più grande in assoluto e, ma in maniera esagerata, sono gli Stati Uniti. Quando si parla di debito, il debito americano sicuramente è importante, ma ci sono tutta un'altra serie di debiti che sono altrettanto importanti, mentre la loro equity non è altrettanto importante. Se noi pensiamo dove si trova il FTSE MIB in termini di capitalizzazione e dove si trova il debito italiano in termini di capitalizzazione, ci rendiamo conto che la differenza è ben più grande. Ma al di là di quello, quello che ci interessa capire è questo, no? Quindi questo è il grande mondo. Quindi che cosa vuol dire? Che questo grande mondo guida. Quindi noi dobbiamo sempre, per prima cosa, seguire, prima cosa, il debito, seconda cosa, le currency, perché è nelle varie currency che viene guidato, e terza cosa, poi, di riflesso finale, anche se è quello più fico, più bello, eccetera, eccetera, il tema legato poi all'equity. Però ricordo sempre che l'equity è un... come dire, è la cacchettina finale di un processo molto più complesso. Quindi tutto parte dall'organigramma di quello che c'è dietro, che spesso non viene considerato, ma in realtà è la cosa più importante, e poi dopo tutto viene il resto. Perché è importante fare questo ragionamento anche qua? Perché è importante capire da dove parte il flusso e poi andare a muoversi a catena, mentre spesso e volentieri si parte dal fondo per arrivare all'inizio, oppure si parte dal fondo e non si capisce l'inizio. Se invece noi abbiamo ben chiara la comprensione di questa dinamica, abbiamo chiaro di come si sta andando ad evolvere il mondo nel suo insieme. Quindi noi quello che dobbiamo andare ad osservare adesso è principalmente il mercato del debito. Se noi ci pensiamo anche, se noi adesso in questo momento vediamo che i rendimenti con livelli diversi si trovano tutti su delle resistenze, anzi alcune resistenze sono state rotte in termini di rendimento, no? Quindi abbiamo per esempio il trentennale che rompe il 5 punti percentuale in America, in Germania rompe il 3%, il cinquantennale francese ha rotto il 4%, eccetera, eccetera. E i mercati azionari stanno là. Quindi che cosa succede? Che stanno decidendo che cosa bisogna fare. Secondo me siamo in questa condizione qua, quindi bisognerà vedere se effettivamente questi rendimenti continueranno a salire ancora, come si andrà a parametrizzare tutto quanto insieme. E ricordo sempre che dentro tutti questi parametri, tutte queste dinamiche, queste logiche, abbiamo anche sempre adesso una nuova variabile, sono altre due nuove variabili secondo me. Una, che sono quelle delle materie prime, che insieme al gold sono entrate di pieno diritto, passatemi il termine, in più in bene rifugio che più che beni industriali. Se io penso a un rame di turno che ha rotto recentemente i massimi che aveva accumulato da 15-20 anni, il rame ha una potenzialità di crescita abnorme. Ma perché io mi vado a comprare il rame? Perché magari un indomani, al di là che sia un bene industriale, lo ritengo magari più interessante del gold. Ma per quale motivo? Perché è comunque un bene prezioso, e quindi è un po' come fosse il gold, però è anche industriale. E quindi, tutto sommato, se io faccio un ragionamento e dico, cavolo, però il rame, se ci penso bene, forse è meglio del gold, perché fa due funzioni in una. Secondo me, per esempio, è un tema interessante da prendere in seria considerazione, e una riflessione che potrebbe, vista l'accumulazione che ha avuto, essere un tema del futuro. Poi abbiamo il tema delle cripto, non tanto quanto per le cripto di per sé, forse Bitcoin, come vi dicevo, secondo me è interessante, perché in questo momento Ethereum è molto speculata e quindi sicuramente salirà e continuerà a salire. Noi in portafoglio ce l'abbiamo ancora. Io oggettivamente ho venduto Bitcoin, ho tenuto Ethereum. Per fortuna non mi sarei aspettato che recuperasse, perché un po' di tempo fa avevo postato un grafico di raffronto. Non mi sarei aspettato che recuperasse, invece è andata bene, l'ho tenuto in portafoglio, sta recuperando bene. Sono ancora in loss, sono onesto. però la tengo. Però in termini, diciamo, di argomentazione, ricordo sempre che secondo me la cosa più interessante del fenomeno blockchain crypto sono le stable coin, perché quelle si vanno poi a comprare il debito americano e quindi favoriscono poi un fenomeno più interessante e più economicamente valido e crescente nel tempo. Ma perché crescente e interessante? Perché uno cresce, il debito cresce, le stablecoin crescono e si mangiano il debito, aumentano la redditività e quindi si crea questo nuovo paradigma del debito. Quindi queste secondo me sono un po' le macro aree. Quindi, ritornando al discorso nostro, attenzione secondo me al rame, perché il rame potrebbe essere visto come il nuovo gold, e dall'altra parte attenzione in generale ai mercati azionari e ai rendimenti. Secondo me se la giocano lì. O i rendimenti drasticamente tornano indietro, cosa che dubito, però possibile. Se invece vanno su, allora lì bisognerà poi vedere che cosa succederà. Perché ricordo sempre, e concludo, che il mercato, la profittabilità, cioè l'interesse nell'entrare in un mercato azionario, è sempre molto collegata alle alternative che io ho. No? Si dice spesso, si fa sempre un riferimento di price earning o di redditività dell'S&P 500 in termini per esempio di dividendi rispetto al mercato azionario. Se io ho un ritorno da dividendi dell'S&P 500 di 2 punti percentuali e dall'altra parte ho un ritorno di bond del 5, vado tranquillo perché l'equity è ancora interessante. Se diventa 6, 7, 8, 9... più sale e più questo differenziale aumenta, quindi uno dice, ma sai che ti dico, al 9% meglio comprarsi un treasury o un bond americano piuttosto che comprare azionario. Quindi attenzione a questo rapporto, e questo rapporto è importante per questa ragione che vi dicevo, no? È sempre una questione di costo opportunità. Se io penso che il mercato azionario banalmente possa fare 10 punti all'anno, se io ho una potenzialità di avere 10 punti sicuri da un'altra parte, 8 punti sicuri dall'altra parte, comincio sempre più a fare una riflessione, o almeno una parte la posso pensare di spostare. Quindi il tema dell'aumento delle cedole dal punto di vista del mercato obbligazionario rende più attrattivo questo mercato in rapporto al rischio invece di andare a investire sul mercato azionario, che ha una remunerazione di dividendi più bassa ma un rischio molto più elevato. Questo è un po' il ragionamento. Come sempre, se avete dei dubbi mettetemi nei commenti, se no vi mando un abbraccione. Ciao a tutti.